è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti voi. È tutta un'altra storia. Ai microfoni il sottoscritto Franco Iappelli e il mio affettuoso antagonista, il mio alter ego dialettico, Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
E quindi oggi trattiamo un argomento un po' spinoso. L'argomento spinoso è di drammatica attualità, nel senso che, o meglio, è un argomento storico, perché ovviamente noi trattiamo soltanto di storia, ma è di drammatica attualità perché i fatti del Medio Oriente lo portano di drammatica attualità. Ed è i rapporti tra vittime e carnefice. Tra ovviamente la ferocia nazista e le persecuzioni che hanno subito gli ebrei, il popolo ebraico da sempre, diciamo dal 70 d.C., dalla distruzione del Tempio, dalla diaspora e tutto quanto, fino alla Shoah. Ma è sempre stato così? Cioè, voglio dire, e i rapporti, come dicevo prima, tra vittime e carnefice sono sempre stati così lineari, così netti? Da una parte c'è la banalità del male, come diceva Hannah Arendt, e dall'altra l'innocenza pura e assoluta. Diciamo che oggi parleremo di queste eccezioni, parleremo come si può dire, di quando la vittima collabora col carnefice. Non sei d'accordo, Giorgio?
Sì, da quello che mi raccontavi prima della trasmissione ci sono degli aspetti totalmente inediti per quanto mi riguarda. Non sapevo di queste collaborazioni, quindi sono qui in attesa di sapere nuovo.
Beh, la prima, ecco, partiamo dalla prima. La prima è i soldati ebraici di Hitler, in un certo senso. Cioè, la gente ignora che nella Wehrmacht e anche nelle SS qui hanno militato 150.000, loro dicevano mezzo sangue, nel senso che tu sai che per gli ebrei è ebreo esclusivamente,
sì, la discendenza è matrilineare, sì.
Diciamo, questi molti avevano il padre ebreo, ma insomma, in un regime del genere razzista, come quello nazista, il fatto che delle persone con sangue ebreo militassero nell'esercito, addirittura nelle SS, e soprattutto ricoprissero ruoli apicali, non indifferenti. C'era leggo dagli appunti che ho preso. Oltre questi 150.000 soldati c'erano l'ammiraglio, il feldmaresciallo Erhard Milk, il general der Führer Helmut Wirberg, il viceammiraglio Bernard Roche. Ora, qui non stiamo parlando di ufficialetti di seconda schiera o di semplici soldati, stiamo parlando di... Tant'è vero che tutte queste notizie vengono da un libro scritto da uno storico americano che si chiama Brian Mark Rigg, è intitolato appunto I soldati ebrei di Hitler, la storia mai raccontata delle leggi razziali naziste e degli uomini di origine ebraica dell'esercito tedesco. E questi sono lati, secondo me, molto sconosciuti della storia. Io questo non c'entra niente col nostro discorso di oggi, ma ti dirò che le SS c'erano addirittura le divisioni musulmane con che avevano sul cappello la mezzaluna.
Beh, questo già mi sembra più probabile.
Questo sì, questo sì.
Per
questo
esempio,
sì.
L'appoggio che
il Gran Mufti di Gerusalemme
aveva dato.
Sì, 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 sì. No,
funzione antiebraica.
Ma è una funzione antiebraica totale. No. Il mondo islamico si era schierato accanto alle potenze dell'asse senza se e senza ma. Ma ti dirò, questa è una notiziola che forse è una chicca per i nostri ascoltatori: c'era anche un battaglione di nativi americani, di indiani dell'America, che lottavano, secondo loro, lottavano contro gli anglo-americani, eccetera. Quindi voglio dire, il mondo è molto complesso. Ma ritorniamo un attimo a questa storia dei rapporti. Questo penso è un discorso che a te interessa in maniera particolare, sulla nascita dello Stato di Israele.
Sì.
Perché noi in passato abbiamo parlato del notevole contributo che gli uomini della decima Hamas di Valerio Borghese, di Junio Valerio Borghese, dettero alla nascita della marina israeliana,
sì,
dei mezzi d'assalto, perché
la famosa tredicesima flottiglia della quale tanto si parla in questi giorni.
Dalla tredicesima flottiglia, sì, tant'è vero che l'ufficiale che sovrintese a questi rapporti, a questa istruzione, a queste cose, venne non solo nominato giusto di Israele e così via, ma anche se adesso è morto, ovviamente, perché insomma l'età è quella che era, è presidente onorario di questa tredicesima flottiglia, è un italiano, insomma, un italiano che ha fatto la Repubblica Sociale, una cosa veramente singolare. Ma c'è, se mi consenti, anche di più. Cioè, addirittura il Mossad all'inizio arruolò pure gli ex criminali nazisti. Cioè, infatti,
così come gli americani arruolarono Werner von Braun,
per
la costruzione dei missili.
Werner von Braun era uno scienziato che faceva missili, insomma, brutti, sporchi e cattivi, però insomma era il programma della NASA, lo spazio e tutto quanto. Ma qui il discorso è un po' diverso. Infatti lo storico israeliano Danny Orbach ha fatto luce sull'uso da parte del Mossad di agenti con un passato nel Terzo Reich. Almeno 4 criminali di guerra furono assoldati in chiave anti-araba. E ti dirò di più, il più noto fu Otto Skorzeny, quello che è il maggiore delle SS, che liberò Mussolini
all'Aquila
dal Gran Sasso.
Sì.
Ma il caso più noto e clamoroso di collaborazione tra gli uomini del Terzo Reich in fuga e i servizi segreti occidentali è quello di Klaus Barbie, il boia di Lione, che fu reclutato dal controspionaggio, questo è statunitense, con il compito di infiltrarsi tra i comunisti tedeschi. Insomma, ci fu, ecco, fino a oggi, prosegue lo storico israeliano, era questa della collaborazione tra gli ex nazisti e lo Stato di Israele è stata un po' una leggenda, sai, quelle leggende metropolitane dicono e si fanno. Ma fino a poco tempo fa non aveva mai trovato alcun riscontro attendibile. Questo storico israeliano, Danny Orbach, e invece ha fatto luce su una pagina della Guerra Fredda avvalendosi di una serie di documenti appena declassificati dal Mossad e dagli archivi statunitensi. Quindi insomma, detto poi da loro, non è lo storico di Gerusalemme. È stato infatti in grado di dimostrare, leggo da una nota dell'Avvenire, da un vecchio articolo dell'Avvenire, che nel secondo dopoguerra persino il neonato Stato ebraico, sentendosi accerchiato all'interno del mondo arabo, non esitò in alcuni casi ad arruolare ex nazisti tra le sue file. Gran parte dei criminali di guerra del Terzo Reich erano interessati soprattutto al denaro e divennero trafficanti di armi, spie e agenti segreti. Alcuni si ritrovarono fin da subito a lavorare per i comunisti sovietici o per la Germania orientale, cosa che fino a poco tempo prima sarebbe stato del tutto impensabile per un nazista. Per altri invece l'anticomunismo prevaleva su tutto e trovarono quindi naturale andare a lavorare con gli statunitensi. Poi vi furono quelli ossessionati dall'odio antiebraico che sognavano la nascita di un quarto Reich, nel quale avrebbero potuto continuare a perseguitare gli ebrei. Furono questi ad avvicinarsi al mondo arabo che si trovava in lotta con lo Stato di Israele. Quindi questo è una cosa che già si sapeva. Quello che non si sapeva era invece l'adesione degli ex nazisti, spesso criminali, come abbiamo detto, l'adesione al Mossad e il contributo dato alla nascita dello Stato di Israele.
Sì. Scusa, la fonte di queste notizie chi è? Che
è uno storico israeliano.
Ah, okay.
Uno storico israeliano,
quindi al di sopra di ogni sospetto.
Esatto,
perché essendo israeliano.
No, diciamo che non stiamo parlando di
pettegolezzi di ambienti nazisti, insomma.
Sì, insomma, non è, ma nemmeno di ambienti nazisti, diciamo, un po' di, come si può dire, di dietrologi, sì, di complemento, sì, roba del genere. E poi abbiamo, e qui il discorso ci porta un po' lontano, abbiamo gli episodi veri e propri di persecuzione di vittime da parte delle vittime.
Sì.
Oh, e questa è la cosa più sconcertante, secondo me, che fa molto riflettere, che cioè la polizia ebraica nel ghetto di Varsavia, cioè migliaia di ebrei che praticamente svolgevano i bassi servizi di polizia, di controllo, direi di vera e propria persecuzione. Si parla addirittura che organizzavano il traffico delle prostitute all'interno del ghetto, cioè facevano la borsa nera col cibo che ovviamente scarseggiava, insomma ricattavano, perché è chiaro che in una situazione del genere quella della delazione è il pericolo cioè più tremendo, e così via. Che poi maglie ne incolse, perché poi quando avanzava l'armata sovietica, eccetera, i tedeschi deportarono ad Auschwitz e agli altri campi di concentramento gli ebrei del ghetto e ci misero nel mucchio pure quelli della polizia ebraica, che non si salvarono nemmeno.
Beh,
loro,
certo.
Insomma, magra consolazione, ma c'è stato quello.
Si salvò Menachem Begin, futuro presidente dello Stato di Israele.
Ma Menachem Begin, questa è un'altra cosa che non si conosce. Stavolta stiamo dando proprio delle chicche, se mi consenti, abbastanza originali. E da giovane, quando ancora il fascismo non aveva emanato quella stupidaggine delle leggi razziali, Menachem Begin fece parte di un'associazione ebraica filofascista.
Non avevo dubbi, guarda.
La cosa paradossale è che gli chiamiamoli un passato filofascista, neonazista, no, come lo vuoi chiamare, c'erano anche nel mondo arabo, ovviamente, quindi Nasser e Sadat avevano fatto parte delle camicie verdi del giovane Egitto, del giovane Egitto. Oh, quindi quando Sadat e Begin si incontrarono, insomma, erano come si può dire, non dico due camerati, due ex camerati, ma insomma,
due compagni di scuola,
diciamo, via. Due compagni di scuola, si capivano, ecco, diciamo che avevano qualche marachella in comune nel loro passato, eccetera. E quindi dico, cioè, come vedi, non è tutto oro quel che luccica, è insomma, ci sono stati anche momenti molto, molto oscuri, dei confini molto, molto indefiniti e molto slabbrati, come ti dicevo prima, tra la vittima e il carnefice.
Eh sì, anche perché poi qui parliamo degli orrori della natura umana, dei misteri dell'orrore della natura umana, perché c'era la figura dei capò, per esempio.
Esatto, bravo, bravissimo.
No? Quella è stata una cosa fra le più terribili della storia.
Ed erano i peggiori, erano i loro peggiori persecutori. Ma qui non lo so, qui devi soccorrermi un po', perché cioè, che cosa scatta? Adesso lasciamo perdere il discorso, ma cioè non è lasciamo perdere, perché in realtà è storia anche questa, perché non è solo questi episodi, ma ne esistono ben altri nel corso dei secoli e dei millenni. Cioè, che cosa scatta? Non lo so se è la sindrome di Stoccolma, quella famosa che...
Ma non solo quello, cioè da un lato c'è l'istinto di sopravvivenza, però portato all'eccesso...
Quello in prima istanza.
Esatto, perché questo istinto di sopravvivenza poi ti consente di schiacciare gli altri, è una cosa terrificante.
Sì, ma l'istinto di sopravvivenza è legittimo e posso anche capirlo. Non tutti sono eroi e non tutti sono disposti a immolarsi.
Però c'è un grande confine tra questo,
no, e tra la cattiveria
e
gratuita
e diventare criminali poi.
E tra la cattiveria gratuita, perché cioè tu puoi fare il sorvegliante, puoi svolgere un compito ancorché repugnante, però nello stesso tempo nessuno ti obbliga alla tortura, nessuno ti obbliga. Alla persecuzione gratuita. No.
C'è un'altra figura terribile nella storia dell'ebraismo romano, che è la famosa ragazza
Celeste di Porto,
esattamente,
cioè, detta la Pantera Nera, perché è proprio La
stella del ghetto, come si
chiama? La stella di Piazza Giulia.
La stella di Piazza Giulia
era una
ragazza
bellissima, di origini molto modeste. Lei era nata nel 25 e lavorava come commessa, poi come cameriera presso un ristorante, il Fantino, mi sembra, sempre nel ghetto.
Sì.
Che era frequentato da fascisti a quell'epoca e così via. Sembra che ebbe anche una relazione con un piccolo gerarca, roba del genere e così via. E praticamente che cosa si mise a fare questa... non si è capito se per brama di denaro, forse per brama di denaro.
Il
sì,
denaro
perché,
è di potere.
Perché il... c'erano due moventi. Uno era il denaro, perché davano 5.000 lire per ogni ebreo, diciamo, assicurato alla deportazione, scusa la frase. Quindi, insomma, è così. E c'era un odio verso la comunità ebraica del ghetto. Soffriva molto della sua condizione, chiamiamola così.
Ma delle origini umili, probabilmente.
Delle origini umili, e quindi si mise durante, dopo il 43, perché fino al 43, grosso modo, la situazione era sotto controllo, non c'erano state deportazioni. Dopo il 43, i tedeschi prendono in mano la situazione. E quindi e quindi cominciano le deportazioni, le cose e tutto quanto.
Eh beh, dal 16 ottobre poi cambia tutto, ovviamente. Esatto, dal 16 ottobre del 1943 c'è la retata nel ghetto, vengono portati via tutte le persone possibili e immaginabili.
C'è anche, per esempio, quanto riguarda l'attentato di Via Rasella e le fucilazioni delle fosse ardeatine.
Sì.
Oh, la di Porto fu quella che segnalò la bellezza di un certo numero di ebrei. Oh, nel rastrellamento, ecco, lì si meritò, no, dopo il 16 ottobre del 43, collaborò alla cattura di numerosi ebrei, al punto di guadagnarsi il soprannome Pantera Nera. Essendo noto il suo mestiere di spia, aveva 18 anni, pensa.
Madonna, una ragazzina era.
Sì, sì, ma... E lei segnalò i nascondigli di 26 ebrei che furono poi fucilati, certo, alle fosse ardeatine. E presero, non lo segnalò lei ovviamente, tra questi c'era anche il fratello. Il fratello, lei lo fece risparmiare offrendo in cambio un conoscente, il pugile ebreo romano Lazzaro Anticoli, detto certo, Bucefalo,
certo.
Oh, che praticamente morì al posto del fratello certo, di Porto. Il giovane, arrestato dietro delazione, poco prima di finire alle fosse ardeatine, riuscì ad incidere sulla parete della sua cella del carcere romano di Regina Coeli un graffito il cui apertamente accusava Celeste di Porto per la sua morte. Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Sin una rivedo la famiglia mia e colpa di quella venduta da Celeste. A rivendicatimi. Insomma, è una cosa tragica, sì, è una cosa di una... Non lo so, è un grido di non lo so, è indescrivibile.
Ma lei che fine ha fatto poi?
Lei non ha fatto una brutta fine. Lei, quando le cose si misero male, scappò a Napoli e si mise a fare la prostituta in una casa di tolleranza. Solamente che proprio... Insomma, sai, le case di tolleranza allora erano porti di mare. Quindi... un paio di ebrei del ghetto di Roma la riconobbero e l'altro po' scattò il linciaggio, si salvò proprio per poco e si fece, venne condannata per, mi sembra, 13 anni di carcere o se ne fece 7 e poi uscì tranquillamente. Disse voleva entrare in convento ma non c'entrò, si convertì alla fede cattolica. Poi successivamente si sposò, visse tranquillamente fino a quando morì nel 1981.
Quindi...
e rischiò un'altra volta, questo me lo ricordo vagamente, però sono convinto, rischiò un'altra volta il linciaggio perché ebbe l'impudenza di andare a cena al ghetto.
Beh, la faccia tosta, no,
questa proprio
è il pessimo senza, gusto e
tra parentesi, ma vabbè, no, vabbè, ma era una donna
spregiudicata, direi.
Ma spregiudicata, venne considerata spregiudicata anche prima di tutti questi fatti, cioè era una ragazzetta un po' libera per l'epoca, tieni presente che stiamo parlando degli anni 30, stiamo parlando
del 25, lei 25. Stiamo parlando del 35, del 40,
esatto,
insomma,
stiamo parlando
già 15 anni,
ma
via.
Prima della guerra, dove insomma certe regole venivano rispettate, certe cose, lei invece correva la cavallina perché insomma aveva questa insofferenza della sua condizione e gli capitò l'occasione di vendicarsi di tutti i suoi correligionari, i vicini di casa e tutto quanto, e insomma fu una cosa molto penosa.
Senti, che conclusioni vogliamo trarre da queste storie? Cioè, che cosa nasconde la natura umana dentro di sé?
Bravo.
Perché qui non si tratta di ebrei, oggi abbiamo parlato degli ebrei perché siamo romani e conosciamo delle storie da vicino, ma nel resto dell'umanità ci saranno storie equivalenti.
Non le vedo, onestamente non le vedo. Vedo degli episodi che possono essere di eroismo, di vigliaccheria, Ma questo, guarda, ti sembrerà strano quello che sto dicendo. È il grande, insondabile mistero, secondo me, del popolo ebraico. Io insisto, tu dirai, dice, esistono casi simili. Sì, sì, per carità, poi figurati, dico, abbiamo letto quel famoso libro di Hannah Arendt, La banalità del male che non si applica soltanto alla Shoah, al nazismo. La banalità del male è una costante storica, cioè la banalità del male vale pure per gli armeni massacrati dai turchi. La banalità...
Pensa a quello che è successo nei Balcani solo 30 sì, anni fa.
Le pulizie etniche.
Le pulizie etniche 30 anni fa, la gente che erano vicini di casa.
Non è quello, però c'è qualcosa. Ecco, il fenomeno dei capò, il fenomeno di Celeste di Porto, che è una persona sola, però è paradigmatico, il fenomeno dei capò, cioè c'è qualche cosa di misterioso, di dolente, di autoflagellante nel popolo ebraico. Io ho letto qualche cosa su è un popolo per molti versi indecifrabile, che se ne dica, cioè prima di tutto è un popolo indistruttibile. Tu dirai, dice, che significa? Significa che questo mondo sono scomparsi gli Etruschi, i Fenici, i Lidi, cioè scomparsi tutti i popoli, i Cananei, tutti i popoli dell'antichità. Questo è stato un popolo disperso nel 70 d.C., ma già stavano in giro per il mondo, sì, insediandosi. A Roma già esisteva una comunità ebraica da tanto tempo, che bene o male... E la cosa più singolare, ha resistito, diciamo, alla diaspora, ha praticato, cioè figurati che ancora oggi questi praticano l'endogamia, si sposano tra di loro, non è rarissimo che un ebreo o un'ebrea sposino qualcuno, un gentile, come dicono loro, un goi.
Gli uomini sicuramente non possono, secondo la convenzione comune. Le donne possono sposarsi, sì, sì, i cristiani, sì, sì, perché non c'è problema, comunque la
ebreo il figlio,
la discendenza ebreo è matrilineare, quindi
sì, sì, ma è, infatti è molto, se mi consenti, molto strano questa, come si può dire, questa corracea convinzione coltivata per 2000 anni di ritornare a Gerusalemme. Loro, quando si salutavano a Capodanno e tutto, sì, quanto, l'augurio era l'anno prossimo
a Gerusalemme.
Quel mistero strano della quella crudeltà, se mi consenti, insita nel Vecchio Testamento, perché di questo si tratta, cioè stermina i nemici, quindi c'è molto da discutere, vorrei concludere con un accenno che è stato un po' l'anello di congiunzione tra un certo pensiero cristiano arabo e il misticismo ebraico. Cioè a un certo livello queste cose si sono incontrate nella Kabbalah, in un certo pensiero dei templari e nel sufismo arabo, sì. Quindi insomma questo però è, come si può dire,
materia di
ben altro dibattito.
Sì. Bene, quindi, non ci resta che salutare i nostri ascoltatori,
salutiamoli,
diamo appuntamento alla prossima settimana
e speriamo che ci perdonino i nostri sproloqui storici.
Buona giornata a tutti, un saluto da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.